Buongiorno a voi, a tutti e tutte che siete all'ascolto. Sono le 9:16 e mille voci estate. Finito il mondiale, Marcello Fusetti, inizia alle 9.
Alice Pedrazzini, buongiorno, buongiorno a tutti. Inizia alle 9 e finisce alle 11 per quel che ci riguarda. Poi i programmi continueranno come sempre. È finito il mondiale, sì, è finito il mondiale.
È finito il mondiale, la Spagna ha vinto,
adesso
l'hanno
detto.
Ne
parleremo ancora per 3-4 giorni.
Non noi.
No, noi no, noi no. Ne ha parlato Daniele questa mattina, festeggiando con gli ascoltatori di fede spagnola, condividendo il dolore con quelli di fede argentina. Io mi sono addormentato.
Siamo in due.
È brutto, perché dici... Per 4 anni non ci sarà più un mondiale e tu dormi durante la finale.
Soprattutto durante la pausa.
Da quello che mi hanno detto mi sono perso poco.
Beh, per me la pausa, diciamo le persone che frequento io, la mia piccola cerchia di persone che non seguono il calcio, mi hanno parlato di questa pausa a metà. L'ho recuperata questa mattina con Shakira, che ha coinvolto, non so se hai
Shakira,
seguito.
Shakira, Madonna, BDS, c'erano...
Di tutto.
Sono capaci.
Però lei è riuscita
cose,
a coinvolgere quei bambini africani che avevano ballato, erano diventati virali col suo ballo. Letto e lei li ha portati al halftime, alla pausa, chiamiamola metà tempo, e questo è stato un bel momento perché questi bambini attraverso i social si sono fatti conoscere un talento veramente assurdo per il ballo, e quello sono andata a riguardarlo
e recupererò. No. Buon lunedì. Oggi uno degli argomenti, di solito è un argomento dal mese di maggio se ne può parlare, è le zanzare. Personalmente quest'anno le sto vivendo con più tranquillità.
Ma sono meno nella Svizzera italiana.
Mi sembra, almeno nella mia zona, mi sembra siano meno.
Abbiamo fatto un buon lavoro con i granulini.
Con i granulini di Bacillus thuringiensis israeliensis, qualcosa del genere. Comunque quello che va messo nell'acqua stagnante per evitare che le larve possano...
Io ho messo tantissimi vicini, attorno a me ci sono tante case secondarie e il mio comune mi ha detto vai a metterle tu.
Ma il tuo comune ti ha dato il granulato... A gratis, come si dice in Ticino.
Sì, quest'anno sì, addirittura lo si dava poi, se non rispondevano le persone alle quali veniva inviata la richiesta di ritirarlo, allora venivi contattato e a quel punto aiutavi tu.
Quindi, un buon comune.
Dove ci sono le case secondarie è importante, perché poi spesso hanno anche le piscine le persone che vengono qua in vacanza.
Comunque, parleremo di zanzare.
Sì.
Diteci, se volete, se anche per voi avete l'impressione che siano meno quest'anno. E andremo a fare un pochettino la storia di quello che è il repellente alla base di tutti, sostanzialmente di tutti gli spray che usiamo.
È il mio profumo dell'estate.
È il profumo dell'estate. È un'invenzione abbastanza antica, ma ne parliamo dopo il prossimo brano. E c'entra come sempre, purtroppo, anche nei passi avanti dell'umanità, c'entrano i passi indietro, quindi le guerre. E anche questo prodotto nasce da una necessità bellica.
Go your own way. Qual è il vostro profumo dell'estate? Non è romantico da dire, ma il mio, il nostro, quello di tanti e tante, è diventato quello del repellente per le zanzare, quindi non esci senza, perché altrimenti vieni divorato.
Arrivano i vostri messaggi allo 076-321-1113, c'è sostanzialmente una conferma della diminuzione, almeno della percezione di diminuzione delle zanzare nelle nostre vite. Non andranno via. Forse abbiamo fatto un buon lavoro, forse è stato troppo caldo, è troppo caldo anche per le zanzare questo periodo, quindi da fuori sono entrate in casa, me ne ritroverò lì. Comunque
parlavamo di granulini, abbiamo comunque qua noi a Bellinzona uno dei centri più importanti per lottare contro la zanzara tigre, quindi anche...
La signora Flaccio che magari ci sta ascoltando.
I maschi seri anche, sì.
Stiamo lavorando sulla zanzara da moltissimi anni. Il rapporto che l'uomo ha avuto con la zanzara è antico. Già gli antichi romani cercavano di allontanare le zanzare. Lo stesso facevano.
Era un animale pericoloso.
Non lo sapevamo, l'abbiamo saputo abbastanza tardi. Gli egizi cercavano con delle resine profumate, i romani la stessa cosa, usavano già la citronella. Tutto quello che ritroviamo nelle candele profumate o nelle piante che ci dicono di mettere sui nostri terrazzi o nei giardini, già le provavano gli antichi romani e gli egizi, perché la zanzara era fastidiosa allora e fastidiosa oggi. Ma ci siamo resi conto che non era solo fastidiosa nel 1897, quando un medico britannico, Ronald Ross, dimostrò che la zanzara era il vettore della malattia, in particolare era il vettore della malaria. E a quel punto la battaglia non è più stata una battaglia contro un fastidio, ha iniziato a essere
una
battaglia
sopravvivenza.
Contro una malattia, contro la zanzara è l'animale che fa più morti al mondo da sempre. Da sempre. E lo sappiamo dalla fine dell'Ottocento.
E quindi una scoperta che, diciamo, non era una scoperta da nulla.
No, non era assolutamente una scoperta da nulla. Va detto cinicamente che non ci siamo impegnati tantissimo sulla zanzara, anche perché noi in Occidente, anche perché andava a colpire delle zone che abbiamo sempre considerato nella storia marginali. Adesso ci siamo resi conto che non c'è più niente di marginale, anche perché la zanzara è arrivata ovunque, quindi ci tocca da vicino, ci sono delle malattie che potrebbero arrivare, alcune ogni tanto sporadicamente sentiamo di qualche caso in Europa di malattie che non sono proprio europee e abbiamo paura della zanzara.
Però lui fa questo collegamento tra zanzara e la malaria.
Zanzara e malaria, e quindi si inizia a studiare il modo per combattere la zanzara. Ci vuole una guerra però a che qualcuno si metta in modo serio a trovare il sistema non per uccidere le zanzare, ma per tenerle lontane da noi. È la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è quando centinaia di migliaia di soldati americani sono nelle zone tropicali del Pacifico e lì le malattie e la zanzara ci sono e quindi va combattuto. Allora cosa fanno? Chiedono al Dipartimento dell'Agricoltura, 1938-39, iniziano 40, iniziano, gli americani non sono ancora in guerra, arriveranno dopo, però iniziano già a cercare il sistema per allontanarle. Poi quando entrano con i due piedi nella guerra dopo Pearl Harbor e vanno in quelle zone, arriveranno ad avere un prodotto che si chiama DEET, dietilmetatulamide, che è la base dei repellenti che abbiamo ancora oggi. È un repellente, non uccide la zanzara, la confonde, perché la zanzara ci trova per la CO2, ci trova per i nostri odori corporei, per il calore, ha un radar che è una cosa...
Ci trovano.
E questo DEET interferisce con i sistemi di orientamento della zanzara, sia zanzara maschio, innocua, sia la zanzara femmina, che è quella
innocua,
che poi,
insomma, fa riprodurre poi la femmina.
Sono comunque degli impollinatori anche loro. Nulla è stato messo a caso su questa terra.
Tutti confusi.
Questo prodotto resta militare fino al 1957, quando viene autorizzata la sua vendita anche alle persone comuni, e il successo è lì da vedere, perché tutti i prodotti che noi utilizziamo, la maggior parte quelli non quelli naturali, ma quelli che hanno una parte chimica, contengono questo
DEET.
DEET. A Côté, però, la tradizione, che era quella romana e greca di bruciare delle cose, fa un passo avanti in Giappone, 1890, grazie a un signore, un imprenditore giapponese, che lui si chiamava Eikiro Uyema, che ha iniziato a produrre i bastoncini di repellente per zanzare, quelli che noi conosciamo oggi come zampirone.
Sì, quelli a chiocciolina.
I suoi erano degli stecchi. Poi, con la moglie nel 1902, ebbero l'idea di farli a spirale, a chiocciolina. Quindi lo zampirone che noi acquistiamo ancora oggi per mantenere quell'odore che accompagna le nostre cene. Quindi tu senti l'odore del cibo, ma anche il tanfo, perché questo è degli zampironi. Viene dal 1902, viene dal Giappone, viene dall'idea della moglie di quello che aveva fatto i primi stecchini di farli girare.
E anche l'idea di non era così facile, immagino anche farli... con una combustione più lenta, perché è quello che succede, è quella la marcia in più di uno zampirone, che non va via subito.
Sì, passare la sera a accendere zampironi non va bene. Dicevamo, la zanzara è studiatissima adesso per i motivi che abbiamo detto. L'ultimo studio che ho visto sulla zanzara era un po' preoccupante. Era uno studio, diciamo, le prime fasi di questo studio, ne avevamo parlato qualche settimana fa, avevano fatto... Pavlov, sostanzialmente l'esperimento era questo: in una stanza dove vivevano delle zanzare, in laboratorio, spruzzavano questo DEET, questo repellente per zanzare, nello stesso momento in cui davano la goccia di sangue. Quindi davano cibo alla zanzara, alle zanzare, e nel contempo spruzzavano. E si sono resi conto che le zanzare arrivavano ad associare l'odore del repellente con la presenza di cibo, perché ogni volta che spruzzavano davano cibo, vanno, mangiano, spruzzi, cibo. A un certo punto non dai più cibo, ma spruzzi, le zanzare andavano nella direzione del repellente, nell'attesa di trovare del cibo. È ancora all'inizio questo studio. Non vuol dire che se ti metti il repellente, le zanzare che ti hanno conosciuto verranno sempre da te perché sanno che sotto quel repellente c'è del cibo. Però siamo a quel livello lì della ricerca.
Siamo al livello della campanella e dei cani che salivano con la campanella.
Si sta cercando di sterilizzare le zanzare. Ne stiamo provando di tutti i tipi. Una cosa che serve molto, e ce lo dicono tutte le ONG che lavorano nei posti dove c'è la malaria, sono le zanzariere. Costano poco e non ne forniamo abbastanza o non ne vengono fornite abbastanza. Quello può salvare milioni di vite.
Adesso c'è Cesare Cremonini con La ragazza del futuro.
Sì, confermo, Anna, sei una persona strana. Anna ci ha scritto un messaggio allo 0763211113, dice: avete notato che la zanzara tigre praticamente ha preso il posto della zanzara nostrana? E lei lo dice perché si fa pungere, cioè si lascia pungere e guarda la zanzara mentre sta compiendo il suo pasto.
Perché?
E perché è strana, lo dice lei, sì, sono strana. Lei permette alla zanzara di pungere e vede che sono quelle tigrate, quelle col manto striato.
Allora, lei, hai detto, ci siamo accorti di questo messaggio. Chi ci guarda su RSI La 2 magari si è accorto che non siamo più in due, siamo in tre. Eleonora Tela, buongiorno, ciao.
Buongiorno a voi.
Allora, tu sei una nostra collega che passa a trovarci lunedì e ci apre un po' gli occhi su quello che sta succedendo in Svizzera con questa rubrica molto carina che su Spam, su Instagram, si può trovare su RSI Barnum, scusami, si legge anche questa volta, anche questa settimana, la Svizzera svizzerato.
Esatto, sì, di solito faccio una raccolta delle notizie che quando le leggi ti fanno dire: siamo veramente in Svizzera, sono successe veramente in Svizzera.
Questo è quello che facciamo lunedì insieme. Però quando sei entrata in studio tu hai detto: beh, io sono una di quelle persone che, al contrario di Anna, sono terrorizzata dalle zanzare, e c'è un motivo.
Sì, c'è un motivo. In realtà sono stata un po' di anni fa in vacanza alle Maldive e sono stata appunto da una zanzara che appunto trasportava la malattia della dengue, quindi non ho, diciamo, avuto grandissimi, cioè non ho avuto effetti collaterali gravi, però da lì ho un po' paura, onestamente. Comunque
quindi
è stata una bella esperienza.
Il tuo profumo è quello del DIT, del repellente di cui parlavamo prima.
Praticamente sì.
Tra l'altro c'è anche chi ci dice: beh, ma grattare la puntura non dà sollievo. No, sul momento può darlo il sollievo. Io penso, Anna, prima si fa pungere, poi ti gratta, ti viene da grattare. Effettivamente è un sollievo momentaneo che dai. Quello che dà sollievo anche è
poi
quello...
dipende anche come reagisce la puntura,
certo,
c'è chi fa dei bozzi enormi, c'è chi reagisce poco,
però aumenta l'infiammazione, più tu gratti più aumenta, infatti aumenta anche il, diciamo, si gonfia. Quello che adesso ultimamente, non so se vi siete accorti, ma tanti hanno, è qualcosa attaccato al cellulare. Tu fai segno di
sì con la testa. Perché l'ho già visto, non l'ho mai usato.
Io l'ho usato, è qualcosa che ti dà un calore momentaneo, diciamo, che puoi collegarlo al cellulare oppure è indipendente con delle batterie, e diciamo che c'è come una piastra che scalda la puntura di zanzara, e o il caldo o il freddo, è qualcosa, è la scienza che lo dice, o il caldo o il freddo blocca in un certo senso quella sensazione di prurito e l'infiammazione.
Va a bloccare i recettori che sentono prurito in quel... Tu l'hai comprato, ce l'hai e dici che funziona. Io non l'ho ancora testato, lo testerò.
È una settimana che ti dico: fatti pungere, proviamo.
Non ci sono zanzare quest'anno, rimanderò l'acquisto all'anno prossimo. Però sembra funzioni, almeno le recensioni, anche quelle serie, non quelle sui siti di vendita, ma quelle fatte da...
Beh, una piastrina in ceramica, è 50-60 gradi.
60 gradi, te l'appoggi sulla puntura e dovrebbe...
Per 3-6 secondi, dipende, hai tre livelli differenti. Ma per davvero, a me interrompe il prurito. Devi farlo subito, così è ancora più efficace.
È vero che ci grattiamo perché c'è un motivo. Cioè, grattando andiamo a chiamare chi poi è chiamato a mettere a posto il danno che c'è stato. Non c'è niente di casuale. Non è che ci grattiamo per farci del male. Ci grattiamo per attivare chi poi viene a darci una mano all'interno del nostro corpo. Quindi magari non grattarsi non è nemmeno bello.
Possiamo chiudere forse il capitolo zanzare con un'altra strategia. Noi abbiamo parlato del repellente, quindi da dove arriva, dall'Ottocento, ma anche prima. C'è anche un'altra strategia: quando ci sono le zanzare, con la mano spostiamo l'aria, che è la stessa cosa che facciamo di solito quando fa molto caldo. C'è una fattoria in particolare che in questo momento ha messo dei ventilatori ovunque. Non so se per le zanzare e le mosche, non credo, più per
no,
il caldo.
Assolutamente non per le zanzare e le mosche. In questo caso i ventilatori servono per dare sollievo agli animali della fattoria.
Quindi stiamo appunto svizzerando, siamo svizzerando. Sulle notizie.
Siamo a Lucerna, nel canton Lucerna ad Eschenbach, non sono sicura di averlo pronunciato giusto. E questa fattoria appunto ha pensato per aiutare soprattutto le mucche durante i periodi di canicola e di caldo intenso, di piazzare appunto, di posizionare dei ventilatori giganti sia nei pascoli che all'interno delle stalle.
Anche in esterna?
Sì, soprattutto in esterno, sono dei ventilatori
delle
enormi.
Delle pale eoliche,
esatto.
Fuori sul pascolo.
Sono dei ventilatori enormi, appunto posizionati sulla recinzione. E la cosa appunto simpatica è che nei video si vedono proprio queste mucche che si raccolgono attorno al ventilatore, sembrano proprio apprezzare questo spostamento d'aria fresca.
Ma sicuramente l'apprezzano. La settimana scorsa abbiamo parlato di come il ventilatore non è che ci abbassa la temperatura, però ci permette un'evaporazione maggiore del nostro sudore, quindi abbiamo la sensazione di sollievo. Come ce l'abbiamo noi, ce l'hanno sicuramente anche le mucche.
E poi la strategia, ho visto anche dell'acqua, vedevo, quindi sì. Evapora anche dell'acqua. Comunque
sì, ci sono dei vaporizzatori che appunto aiutano anche in questo caso a rinfrescare la temperatura, e ovviamente non soltanto delle mucche. La cosa simpatica appunto delle mucche è che questi ventilatori sono posizionati all'esterno, però anche all'interno, anche gli altri animali della fattoria appunto hanno la possibilità di godersi l'estate in modo un po' più fresco, diciamo.
Ne beneficiano gli animali, ma ne beneficia poi anche chi, il consumatore finale, perché certo. Immagino un animale che non sta bene, il caldo ci dà stress, sappiamo come stiamo.
Certo, infatti appunto
troveremo carne ventilata nei supermercati.
No, in realtà appunto è uno dei motivi per cui si è tende ad adottare questa strategia, probabilmente sarà sempre più importante farlo in futuro, è proprio perché appunto con il caldo l'animale sta meno bene, e invece appunto rinfrescando un po' la temperatura aumenta il benessere e di conseguenza anche la produzione, per esempio nelle mucche, di latte. Quindi in realtà è una strategia abbastanza importante.
Poi il vaporizzatore, ne parlavo con un signore che ha una fattoria, ha anche un'attività commerciale, quindi cercavo di fare il giro. E hanno il problema delle mosche, perché avendo degli animali hai le mosche. Le mosche odiano il nebulizzatore perché gli bagna le ali, quindi al momento che tu nebulizzi la mosca si allontana anche dagli animali. Quindi uno dei benefici per queste mucche sarà sicuramente anche quello, perché la mosca morde, la mosca non è un animale innocuo.
Tu stai parlando con una che ha fatto una settimana in fattoria al Tour de Suisse con casa svizzera, e le mosche sono state, io pensavo, dico chissà quanti animaletti vedremo, vedrò più mucche o più pecore, no, più
mosche.
Questa era la prima notizia che ci fa dire sì, siamo proprio in Svizzera, sono le mucche VIP, insomma. Lo chiedo a voi, ma anche a voi qui che siete con me in studio, Marcello e Leonora, vi chiedo, ma voi quando viaggiate quanto conta il fattore cibo per un viaggio di piacere?
Per me tantissimo. Io spesso quando faccio un viaggio stilo prima una lista delle cose che vorrei assaggiare e poi decido dove andare ad assaggiarle.
Quindi
è una cosa,
esempio,
che proprio mi piace.
Ma per esempio ultimamente cosa? Ma
ultimamente in realtà sono stata in Spagna, vabbè, la Spagna è abbastanza un classico. E io mi ricordo che il viaggio che ho fatto proprio con l'itinerario che era gestito praticamente dal cibo è stato ovviamente a Napoli, e lì io mi sono proprio scritta quello che volevo mangiare, dove volevo andare a mangiarlo, e ho organizzato le mie giornate così.
Ok, e lì era bella pizza, volevi provare la pizza napoletana.
Ma anche tutti i dolci, cioè sono particolarmente gustosi.
È un'apertura mentale, quando viaggi, provare le cose del posto.
Ma quanto è una priorità per te? Quanto è quello il fattore? Dico, voglio andare a mangiare quella cosa, voglio andare a mangiare bene?
No, prima scegli il posto dove vuoi andare e poi scegli la seconda, prima il luogo e poi il cibo.
Le persone come Leonora invece, secondo me...
Non andrei mai in un posto brutto solo perché si mangia bene.
E invece c'è chi... Magari tu, Eleonora?
Ma allora no, in realtà la mia selezione ovviamente non dipende esclusivamente da quello, però lo guardo, è una cosa che mi piace guardare.
Tra chi dà la priorità al cibo, forse si avvicinerà ancora di più alla Svizzera, non solo per le montagne, non solo per gli orologi, non solo per... ma anche per mangiare bene, perché siamo in una, figuriamo in una classifica dei posti dove si mangia meglio, una recente classifica.
Esatto, c'è la guida turistica Taste Atlas, che appunto si occupa di fare queste classifiche, che colloca la regione di Ginevra, quindi tutta la regione attorno a Ginevra, tra le migliori 100 nella sua classifica delle destinazioni gastronomiche mondiali.
Ginevra, abbiamo detto.
Ginevra, abbiamo
detto. Sto pensando a una specialità ginevrina.
Diciamo, allora, Ginevra è tutta quella zona lì. Infatti i piatti che sono stati, diciamo, inseriti, figurano come consigliati in questa classifica. Troviamo la raclette, il papillon d'oise.
Non solo ginevrina.
No, infatti in realtà è una regione estesa nella classifica.
Cioè, arriviamo in Vallese.
Esatto.
Cioè. La formaggio come Piora, magari arriva fino a qua.
La definiscono come regione di Ginevra, ma è molto allargata, includono anche il vacherin, la carne secca, il pane di segale, insomma una serie di piatti.
Vengono dal Vallese tanto, mi sembra di poter dire, perché qua ci siamo, si è detto carne secca, il pane di segale, siamo in Vallese.
Vabbè, siamo in Vallese.
Vacherin a Friburgo.
Sì. Diciamo che hanno un'idea di Ginevra molto ampia.
Diciamo che hanno preso quel lato lì dalla Svizzera, però insomma era comunque un onore poter essere in questa classifica che si basa su 590.000 valutazioni di quasi 19.000 piatti, quindi comunque stiamo parlando di numeri non proprio da niente, insomma.
No. E ci hai detto, stiamo parlando a livello mondiale, noi siamo l'hai detto
94esimo posto.
Poi già io parlo di noi, beh, Svizzera.
Certo.
Svizzeriamo.
94esimo posto.
Non è male, dai.
Quanti sono?
E appunto in totale hanno analizzato 19.000 piatti, adesso non so esattamente come sono gestiti a livello di regione, ma mi immagino che siano tanti.
Siamo al 94esimo posto come regione.
Come regione. E invece a livello nazionale, perché c'è anche la classifica di tutte le nazioni, la Svizzera è in 70esima posizione.
No, siamo messi benissimo, se posso permettere.
Ma neanche malissimo, dai.
Le nazioni sono 190x e siamo al 70esimo posto.
Con le regioni meglio.
Sulle regioni.
Con le regioni meglio, perché sono molte di più e siamo al 90esimo posto. Però a guardarla un po' di fino,
no,
non siamo nella top 10, non siamo nella top 20, neanche nella top 50.
Vabbè, nella top 10 ovviamente, anzi nella top 3 diciamo, ovviamente c'è l'Italia. Per le regioni, l'Italia sì, la Campania come prima posizione, l'Emilia Romagna in seconda, e invece a completare il podio c'è Creta, quindi in terza posizione c'è la Grecia.
E noi nella 94esima.
Siamo un pelo più in giù.
Vabbè, sulle regioni in realtà proporzionalmente secondo me non è così male.
Chissà se hanno analizzato i grotti, e qua vado alla prossima notizia, perché in realtà il grotto è uno di quei luoghi che quando una persona viene qui vuole andare al grotto, l'ho già sentito lavorando, avendo non ci lavorato, tantissime persone vogliono provare le specialità dei grotti, però per i vicini non sempre va benissimo avere un grotto.
Esatto.
Accanto.
E qua appunto parliamo di una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, ma posso anche capire effettivamente il disturbo che può arrecare questa situazione. Siamo appunto a Giubiasco, dove sembrerebbe che da maggio c'è un grotto, o meglio la griglia di un grotto, che solleva tanto fumo.
La fumera.
Esatto, la fumera con i suoi odori, insomma, tipici da griglia. E i cittadini che abitano vicino a questo grotto ovviamente si stanno lamentando, perché non riescono ad utilizzare il giardino o a riaggiare la casa, soprattutto appunto quando questa griglia viene accesa, quindi quando c'è l'odore classico degli accendifuoco, o quando appunto viene cotta la carne, dove si sente l'odore di carne forte.
Può essere un problema, eh?
Certo.
Può essere un problema.
Beh, certo.
Soprattutto prima, se sei dall'altra parte e non stai aspettando il piatto con le costine.
Oltretutto, oltre il danno anche la beffa.
E insomma sembrerebbe che appunto i cittadini si sono rivolti per cercare una soluzione, ma il grotto comunque rispetta le norme che deve rispettare, e si giustifica anche dicendo che d'altronde la griglia è la specialità che offrono, e quindi non sono disposti a rinunciare a questa cosa.
E la convivenza non è facile, andrà trovato
una soluzione.
Un compromesso elvetico, il classico compromesso elvetico. Si potrebbero mettere quei ventilatori di cui parlavi prima, messi nelle campagne per allontanare per dare un po' di frescura alle mucche, potrebbe essere, almeno per indirizzarlo altrove, poi ci sarà qualcun altro che si lamenta.
Sto pensando ai problemi di vicinato, da fuori sembrano ridicoli,
ci
da
sono
dentro...
tutte delle regole, delle normative, quindi se il grotto può continuare a farlo, certo, vuol dire che rispetta quelle che sono le regole.
Ma spesso sei sul filo del rasoio, sulla la legge te lo permette, ma è
il fastidio se abiti lì vicino che ti arriva tutte le sere il fumo del grotto.
Al momento gli hanno risposto che non era una possibilità cambiare il loro menu, no, principale. Lo canta anche Malika Ayane, una possibilità. Stiamo svizzerando alle 9.55 su Rete 1. Cosa vuol dire svizzerare? Guardare le notizie svizzere con Eleonora Tela e capire che succedono le cose sul nostro territorio che ci fanno sorridere, ci fanno riflettere e che noi commentiamo insieme. Io stavo pensando al mio giardino. L'ultima volta che ho visto un animale un po' particolare, la lupupa, l'ho visto, è stato bellissimo. Ed è tornata per un certo periodo, l'avete in mente? È un uccello bellissimo che abbiamo, nostro, sì, io dico nostro.
Io non l'avevo.
È rosa, con una cristina in testa, sì, è molto molto bello e non mi sembrava vero, l'ho rivisto più volte, poi non è più tornato. C'è qualcuno che tu hai trovato, anche che hai raccontato sul carosello di RSI Bar News su Instagram, che vede un animale un po' più grande, ma che continua a tornare, non come la mia upupa.
Esatto.
Tre volte.
Sì, c'è un giardino privato di Figino che ha un ospite gradito, è anche un po' insolito, si tratta di una cerva che da settimane, indisturbata e molto curiosa, entra nel giardino completamente a proprio agio, entra e esce anche con i cuccioli, mangia l'edera, curiosa in giro, fa i suoi giretti.
Mangia l'edera?
Sì, mangia l'edera, così dicono i proprietari, si nutre dell'edera.
No, io di solito sono abituato a vedere i cervi che ti spazzano un filare d'uva in un attimo.
Probabilmente quello che ha trovato l'edera in questo giardino. E niente, appunto, è diventata una presenza riconoscibile, gli hanno dato anche un nome praticamente, l'hanno chiamata Nancy. E si gira anche con i suoi piccoli, semplicemente c'è una recinzione che non è completata, lei entra e esce come se nulla fosse.
Beh, vuol dire che è l'unico animale che c'è lì, se ci fosse un cane.
In realtà no, perché
ci sono anche
i proprietari,
gli umani che abitano in quella casa,
che non vorrebbero.
E di solito la vicinanza di sei strana vicinanza uomo-animale così. Magari non ha più paura.
In realtà c'è un cane che però appunto sembra non fermarla.
Ecco.
Agisce indisturbata, così.
Se sono tutti contenti, bene per
sì,
loro.
Sì, in realtà sì. Beh,
la
in
cerva
realtà
di
può
figli.
Essere una presenza comunque insolita.
Sicuramente
quindi.
Bella da vedere.
La Nancy. Se invece io ti dico Roman, Ben, Frederick e Florian, cosa mi dici?
Allora, parliamo di quattro ragazzi che hanno ottenuto un Guinness dei primati, tutto svizzero. Sono stati i primi ad aver raggiunto il punto più a nord del mondo, nella coordinata 80,41338 gradi nord, spero di averla letta giusta, con una barca a remi. Quindi
sono arrivati fino al Polo Nord.
Sono arrivati fino al Polo Nord. Come dice il Guinness dei primati, hanno utilizzato una barca a propulsione muscolare. Forse qua si capisce la fatica che hanno fatto
barca a propulsione
a raggiungere
muscolare.
Il
potrebbe
Polo
potrebbe essere
Nord.
Anche un pedalò.
No, in realtà è una barca a remi. Però poteva, sì, assolutamente. E niente, appunto, sono il 15 luglio sono riusciti a raggiungere questo punto super a nord e hanno ottenuto il Guinness World Record.
Da dove sono partiti? Dove dobbiamo immaginarci?
Allora, in realtà non so esattamente da dove sono partiti, ma so che è stato un viaggio piuttosto difficile. Hanno dovuto aspettare delle settimane che si aprisse una finestra meteorologica favorevole per poter raggiungere questo punto a nord. E adesso stanno scendendo e si stanno dirigendo verso la Scozia. Ci vorranno circa
sempre
30 giorni. Sempre a remi, sì.
Sempre a remi.
E hanno la cosa curiosa è che hanno un equipaggio che può assomigliare un po' a quello di una navicella. Quindi hanno il cibo spaziale con loro per potersi nutrire. E hanno provviste con sé per circa 60 giorni, poi dovranno fare rifornimento.
E bravi.
Bravi Roman, Ben, Frederick e Florian. Abbiamo scoperto che la Svizzera è rientrata con un'altra cosa, diciamo, con diverse sfide, era già nel Guinness dei primati. Anche con questa, noi ti ringraziamo per averci portato un po' al Polo Nord. Grazie, Eleonora Tela.
Grazie a voi.
E tra poco, dopo le notizie, andremo in Brasile. Marcello, Brasile. Ti va?
Sì.
Andiamo. Adesso ci sono le notizie e poi torniamo con Mille Voci Estate. Ben ritrovati e ben ritrovate in questa seconda ora di Mille Voci. Sono le 10:03 nella
Alice
Svizzera Pedrazzini, italiana.
Marcello Fusetti. E andiamo in Brasile.
Esatto.
Andiamo in Brasile, andiamoci velocemente perché io vedo che la nostra ospite c'ha gli occhietti da sonno.
È per quello che dico, qua sono le 10.03, da lei? Sono le 5.
Stefani, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Esattamente, qua sono le 5. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Visto che sei in Brasile, noi immaginiamo Bene. Che sono le 5 e tu sei, hai fatto nottata, perché abbiamo questa idea del Brasile che non dorme mai. In realtà, no.
Beh, io diciamo che ho dormito qualcosina, però effettivamente sì, qua il Brasile non dorme mai. Si sente anche da sottofondo in autostrada, l'autostrada appunto qua di fianco è tutta la notte che va, viene, polizia, ambulanza, macchine. Insomma, è un bel caos, almeno qua a San Paolo.
Allora, visto che l'attualità ci dice che ieri sera la Spagna ha battuto l'Argentina, finale dei mondiali, sappiamo della rivalità calcistica tra Brasile e Argentina, immagino che siano stati abbastanza felici del risultato.
Molto, molto. Qui, diciamo, fuochi d'artificio a gogo ieri sera, è stato veramente un bello spettacolo, inaspettato, perché effettivamente... L'Argentina appunto qua è proprio di fianco, però anche i miei parenti per esempio loro tutti tifavano Spagna ieri sera. È stato un bel casino, sì.
Ok.
Questo è quello che è successo questa sera. Per chi non ti conoscesse, ti abbiamo già sentita, avuta con noi su Rete 1, sulle frequenze di Rete 1, perché per tanti motivi sei una delle persone che ha creato una pagina per andare in montagna con i propri cani, 8 zampe on the road, che è ancora anche uno dei riferimenti nella Svizzera italiana per dove andare in montagna col proprio cane. Siete stati capannari col tuo compagno, il figlio Cori, anche alla Capanna Cava, e ora ci colleghiamo con voi perché lunedì ci piace molto viaggiare con chi ci ascolta, con chi è con noi durante l'anno. E quindi quando noi abbiamo saputo che tu tornavi in Brasile con la tua famiglia a trovare la tua famiglia, lasciando qui, e vorrei partire proprio da lì, i tuoi cani nella vostra casa con delle persone che avete trovato su una piattaforma, mi sono detta: ma quante persone non partono perché hanno paura di lasciare il loro cane a casa? Dove lo lasci? Con chi? Da voi ci sono delle persone che non conoscevate prima e che sono a casa vostra.
Esatto, corretto. Abbiamo conosciuto Andrea e Melinda, due bellissime persone, mamma e figlia. Loro vengono dalla Germania, praticamente la piattaforma si chiama Holidays for Help, quindi vacanze per aiuto, diciamo, e questa piattaforma permette ad agricoltori, permette a persone con animali, permette a tantissime altre situazioni di trovare aiuto in cambio di alloggio. Loro felicissime di venire in Ticino perché per loro era la prima volta, il papà purtroppo non poteva andare in vacanza con loro e nemmeno il figlio più grande, quindi si sono decise, facciamo una vacanza a casa di qualcuno, quindi siamo al sicuro e curiamo i cani. Loro hanno già cani a casa e quindi sapevano già come comportarsi, ecco. E
come si chiama questo sito?
Stanno benissimo. Holidays for Help.
Ok, vacanze per aiuto. E ci sono delle misure di sicurezza, nel senso tu prima di mettere qualcuno in casa... Questi risponderanno a alcune domande, ti daranno un curriculum vitae, casellario giudiziale.
Ci siamo praticamente sentite regolarmente per circa 2 mesetti, diciamo. Però ecco, non è una cosa molto sicura, bisogna andare un po' a intuito.
Quindi noi potresti tornare a casa e trovare solo i cani.
Sì, praticamente. Però alla fine vai molto a intuito, diciamo, perché noi abbiamo ricevuto circa una trentina di candidature. Un secondo lavoro, praticamente, mi sono andata a cercare.
E 30 candidature di persone che volevano occuparsi della tua casa, dei tuoi cani, del tuo giardino, giusto? È questo quello che fanno?
Sì, esatto, corretto.
E in cambio passano quindi... 3 settimane... in Ticino.
Bello.
E alla fine noi abbiamo, tra tutte queste candidature, con video call, email e tutto quanto, abbiamo scelto praticamente appunto Andrea e Melinda, che ci sembravano le più idonee.
Loro sono qui, mentre voi 3 settimane le state trascorrendo con la tua famiglia in Brasile. Tra l'altro siete in un posto molto famoso per la Formula 1, o sbaglio?
Sì, esatto. Noi siamo qua a 3 chilometri dalla pista di Interlagos. Infatti 3 settimane fa, adesso mi sfugge il nome, scusate, mattina presto, c'è stata praticamente una gara che non era di Formula 1, ma c'è stato un ticinese che ha vinto. Non mi ricordo, Endurance forse si chiama la tipologia di sport.
Potrebbe essere, sì, potrebbe.
Sì, e adesso c'era qua un ticinese, appunto, che ha vinto, tra l'altro. Adesso dovrei andare a ricercare perché ieri sera l'ho guardato, ma mi sono dimenticata di guardarlo stamattina, scusate.
Allora, tu che ti scusi perché ti sei svegliata all'alba, perché ti colleghi con noi e ci racconti di come si può viaggiare lasciando la casa a qualcun altro, di quello che hai visto in Brasile. No, non scusarti, perché adesso arriviamo proprio lì. Che cosa stai vedendo? Perché di solito da turisti sai che si coltiva il caffè, sai che ci sono dei problemi di sicurezza, sai tante cose, ma tu le vivi sulla tua pelle, perché partiamo dall'inizio. Tu sei lì a ritrovare parti della tua famiglia e alcuni lavorano veramente il caffè, ma non il giardino fuori casa, degli ettari immensi.
Sì, esatto. Allora, praticamente noi abbiamo famiglia. Io, la mia famiglia è metà qua a San Paolo in città, quindi a Interlagos, e l'altra metà invece è a confine con lo stato di Minas Gerais, ma sempre a San Paolo. Loro praticamente coltivano il caffè. E ancora appunto la parte della famiglia è da mia nonna. E loro hanno ettari, ettari, ettari di caffè che coltivano. E adesso appunto noi siamo arrivati proprio nel periodo dove loro hanno finito di raccoglierlo, lo stanno essiccando per poi darlo a... ai rivenditori, che poi lo... sì, esatto, ai torrefattori. Purtroppo la filiera non è controllata, nel senso che loro consegnano il caffè ai rivenditori, loro non sanno dove vanno il loro caffè e quindi non si sa neanche dove andarlo a comprare effettivamente. Io lo compro da mia zia
direttamente.
Però
da
effettivamente
lei
effettivamente non so, sì, già macinato, già tutto, e lo porto sempre con un po' di paura in aeroporto, perché il caffè in aeroporto è sempre visto un po' male.
Sì, perché di solito nasconde altri odori.
Esatto, quindi siamo sempre un po' lì, oddio, ci fermeranno, non ci fermeranno, non è mai successo, però abbiamo sempre portato un po' un 2 chiletti di caffè, ecco, dalla mia famiglia, da far provare agli amici.
Dicevo che tu sulla tua pelle, voi sulla vostra pelle state vivendo proprio in prima persona, quindi tu hai la zia che ti dà il suo caffè, cosa che magari noi se andassimo faremmo il tour molto più turistico. Tra le altre cose, tu anche sulla tua pelle vedi cosa significa vivere lì. Diciamo la questione anche della sicurezza, il secondo tema che ho messo lì sul piatto prima.
Sì, infatti, noi per esempio ci è capitato l'altro giorno che con Core siamo andati, volevo andare in un parco dei dinosauri a vedere questi immensi dinosauri, siamo finiti praticamente in mezzo al traffico perché purtroppo c'era una promozione e qua sono vacanze anche scolastiche, quindi una marea di gente, ma non vi immaginate nemmeno quanta gente c'era in questo parco, e niente, siamo finiti in mezzo al traffico, non riuscivamo nemmeno a chiamare il taxi. Un signore ci dice: ma andate sul bus, prendete il bus, andate, uscite dal traffico e poi prendete un taxi o l'Uber. E niente, abbiamo fatto così, però i miei parenti in primis hanno detto: mandaci immediatamente le coordinate perché non sappiamo dove andate a finire, chi vi ha detto cosa. Non credete a nessuno quando andate giù in Brasile, perché la maggior parte delle persone cercano di fregarvi. Alla fine non è stato così, ci siamo divertiti perché abbiamo fatto un giro in bus, tra l'altro vecchissimi, bruttissimi, e niente, siamo arrivati sani e salvi in un shopping center dove poi abbiamo preso un taxi e siamo tornati a casa. Però ecco, diciamo che non è proprio sicuro sicuro.
Immagino sia, se le persone che ti hanno detto mandaci la posizione sono delle persone che vivono lì, immaginiamo che non è solamente la percezione di paura, ma è una paura giustificata anche da una situazione reale di insicurezza.
Sì, sì, esatto, appunto. Loro qua diciamo che la vivono abbastanza bene. Loro prendono appunto Uber, taxi, prendono i bus, però si sente subito che noi non siamo di qua, che l'accento, loro ci chiamano i gringo. Noi siamo stranieri. E quindi è molto più facile venire a contatto con noi per derubarci, oppure non succede, in sé ti derubano, quindi tu dai tutto e finita lì. Però ecco, non si sa mai il dove, fin dove potrebbero arrivare.
Stefani, tu riesci a stare ancora con noi un attimo? Il tempo,
certo,
di una canzone. Allora noi ci ascoltiamo una canzone di Bruno Mars, I Just Might, e poi andremo anche a capire che cosa questo paese, quali particolarità ha e cosa implica questo anche a livello di sicurezza. Per esempio il fatto che spesso il salario arriva tutto di colpo, annuale, ecco, avere così tanti soldi in casa, ecco, cosa implica anche per un tuo parente. Ne parliamo tra poco. Su Rete 1 siamo un po' qua, nella Svizzera italiana, ma un po' anche tanto in questo momento in Brasile, a San Paolo, con
vicino
Stefani.
A Interlagos. Stefani ci diceva che qualche giorno fa c'era un ticinese che ha vinto, siamo andati a controllare, non abbiamo competenza sulle cose, Raffaele Marciello. Sì, con i suoi due compagni per una squadra, per la BMW, ha fatto questa prova di endurance e hanno vinto loro, è la prima grande vittoria per Marcello e il suo team, quindi un po' di Ticino che festeggia vicino a dove adesso è Stefani a parlarci.
Stefani, avevi detto tutto giusto, ci avevi dato questo assist anche per parlare di questa performance sportiva. Se invece guardiamo il paese, quello che tu stai scoprendo e che ti stupisce anche, noi abbiamo chiacchierato prima di sentirci adesso, di risvegliarti all'alba, e tu ci dicevi c'è una cosa, una particolarità qui di questo paese, è che si riceve spesso il salario tutto insieme, tutto in un momento, a fine anno, e quindi sono tanti soldi. E non sono su un conto bancario, sono fisici. E questo cosa comporta? Quali conseguenze può avere e ha avuto su un membro della tua famiglia?
Sì, esatto. Allora, praticamente, soprattutto chi lavora col caffè riceve il salario praticamente una volta all'anno quando vendono i sacchi di caffè poi alle varie filiere. Quindi ricevono molti, molti soldi, soprattutto chi ha tante terre di caffè, li ricevono una volta sola, una volta all'anno. Quindi questi soldi li devono portare tra virgolette in banca. Ma c'è chi della banca non si fida, perché sono tanti soldi, e quindi li tiene in casa. Al cugino di mia mamma era una di queste persone che teneva praticamente i soldi in casa, e purtroppo questo gennaio è stato assassinato in casa. I video purtroppo sono anche diventati virali su YouTube, perché la polizia ha preso questi video per praticamente farli vedere al giornale, al telegiornale, per far riconoscere praticamente questi tre ragazzi. Purtroppo sono diventati poi virali, quindi si vede proprio la sparatoria dove il cugino di mia mamma viene ucciso e niente, un ladro viene sparato praticamente alla mano.
Quindi le videocamere di sicurezza, sono le immagini delle videocamere di sicurezza.
Sì, perché lui aveva anche blindato un po' tutta la casa, perché gli era già capitato questo. E si pensa che fosse un atto di vendetta, perché altri tre... 4 anni prima hanno provato ad entrare in casa a rubargli i soldi, ma sono stati arrestati perché comunque loro vivono in campagna. È come dire io vado in Capanna Cava, quindi l'ultimo pezzo della Capanna Cava, proprio quello brutto brutto sullo sterrato, loro praticamente ce l'hanno per 20 chilometri magari, tutto su queste stradine di montagna, piene di terra, e li hanno beccati, perché ovviamente dove entri devi anche uscire da quella parte. E si pensa che appunto fosse stato un atto di vendetta per uccidere appunto il cugino di mia mamma che gli aveva fatti arrestare 4 anni prima.
Stefani, da quello che sei riuscita a capire tu, il fatto di ricevere il salario annuo in un colpo solo è una cosa legata solamente ai coltivatori e raccoglitori di caffè o c'è anche in altre professioni?
No, allora io l'ho inteso solo come caffè, perché per esempio mia zia, lei è insegnante di filosofia alle scuole superiori, lei riceve mensilmente il salario, o anche comunque mio zio che lavora per un'azienda qui vicino, anche lui riceve mensilmente il salario, però chi lavora in campagna, loro praticamente lo ricevono fisicamente solo una volta all'anno.
Quando sono entrati i soldi della vendita del loro lavoro? È un problema.
Sì, esatto.
Stefani, tu...
Esattamente, sì, quando... dimmi.
Sì, quello che stai vedendo, da una parte appunto sono queste storie che noi vediamo, appunto tu dicevi sono diventati virali, sono dei video, quindi tu li tocchi con mano, li hai molto più vicini. Altre immagini invece più belle, che tu non ti aspettavi di vedere o che sono tanto diverse da noi, che bellezza hai visto, che cosa invece ti ha stupito positivamente?
Allora, questa volta sono andata per la prima volta, perché dovete sapere che io ogni volta che vengo in Brasile in vacanza, io conosco a memoria la casa di tutti quanti i miei parenti. Io vi posso dire dove è il bagno, dove è il letto, dove mettono i vestiti, tutto quanto. Però io non conosco il Brasile, perché io in sé vengo qua solo per visitare i miei parenti, quindi faccio un bel giro, bellissimo, però mi manca un po' la conoscenza del paese. Questa volta abbiamo deciso di andare a Rio e siamo andati praticamente nella spiaggia di Copacabana ad alloggiare. La cosa bellissima, appunto, io non amo il mare, ma ho apprezzato la spiaggia di Ipanema, pulita, tanta gente, divertimento, soprattutto quando c'è proprio il momento del tramonto, quando il sole scende e va dietro praticamente queste montagne, la gente applaude, ride, inizia la musica, inizia la festa. È proprio un momento per celebrare appunto il tramonto, se si vuole. Ed è stato bellissimo. È una cosa che praticamente noi in sé non lo viviamo. Sarà che saranno un popolo molto più caloroso, loro ballano e ridono per tutto. Però è stato proprio bello vedere tutte queste persone applaudire, aspettare proprio quel momento per iniziare proprio a fare festa.
Tu quando dici tutte quelle persone, immagino non sono decine, non sono centinaia.
Sono tante, erano veramente tante. Praticamente la spiaggia di Ipanema era sommersa da gente. E calcolate che qui è inverno, però le temperature si aggiravano in questi giorni verso i 27 gradi durante il giorno, quindi molto piacevole per la spiaggia.
Tu hai accennato alla Capanna Cava, dove avete vissuto una stagione lassù. Quest'altro posto che tu hai citato, questi Ipanema, è l'iconica spiaggia di Rio de Janeiro che abbiamo in mente se pensiamo al mare e a Rio de Janeiro. E di solito sono proprio i tramonti che vengono immortalati. Hai visto anche qualcosa di speciale in questo tramonto? Oppure tu sei abituata, dici bene, abbiamo anche nella Svizzera italiana, non è quello che era speciale?
No, allora, praticamente la spiaggia e poi il fatto che comunque il nostro bimbo, che adesso ha 2 anni e mezzo, lui si divertiva un sacco, lui sinceramente non gliele fregava niente del tramonto, lui era sabbia l'acqua e quindi è stato proprio bello per quello, perché abbiamo vissuto un tramonto completamente diverso da quello che viviamo in Svizzera, quindi un bimbo che ti corre in giro, cerchi di fare 3 fotografie in croce perché ovviamente lui che corre prende, fa e disfa tanta gente, è stato un tramonto, ecco, un po' diverso dagli altri.
Visto che tu citavi Ipanema, era il caso di mettere uno dei capolavori che ha Ipanema nel titolo, nella storia, nella melodia, nel sangue, in tutto quello che tu ci hai raccontato questa mattina di questo tuo viaggio, di questo tuo tornare a visitare i parenti, ma non solo, per una volta anche a guardare quello che è il Brasile che non conoscevi, non essendo sempre stata a vivere lì, ma andando solamente a trovare parte della tua famiglia. Stefani, grazie.
Niente, grazie a voi, grazie. No, ci sono. Grazie mille a voi per il tempo, per tutto e niente. Vi auguro una buona inizio di settimana.
Buonanotte a te, ciao, saluta la tua famiglia, grazie per essere stata con noi.
Ciao a tutti.
The Girl of Ipanema. C'è un nuovo Moon Swatch, diciamo che è quell'orologio che è stato creato per democratizzare un po' l'iconica Omega Speedmaster, quello che è andato sulla Luna.
Quello che avevano gli astronauti della missione Apollo 11.
E che, diciamo, da quando c'è un Moonswatch, anche altre persone è diventato più accessibile, un pubblico anche più ampio, non solo chi è riuscito ad andare sulla Luna. Ce n'è uno nuovo, un'edizione limitata, che vuole celebrare, diciamo, lo sbarco sulla Luna. Ma dietro a questo Swatch si nascondono diversi riferimenti storici, ma anche delle punzecchiature al presidente degli Stati Uniti.
Più che altro i suoi dazi.
Sì, quello era.
Dazi e al rapporto che ha con chi entra negli Stati Uniti.
Esatto, perché i dazi era, se ricordiamo bene, Swatch già lo aveva punzecchiato con, se ricordate bene, quella versione dell'orologio che aveva invertito il 3 e il 9 per riprendere il 39% di dazi. Quello era proprio per le tariffe, diciamo, questo sovrapprezzo. In questo caso è un po' diverso, perché si celebrano effettivamente i 57 anni dal primo allunaggio, la missione sulla Luna. La prima curiosità è che riprende, diciamo, saranno prodotti 1969 pezzi in tutto il mondo.
1969 è la data.
Anche il nome dell'orologio riprende questo, quindi richiama il 1969, è questo il nome che indica effettivamente la data della missione lunare, fin qui ci siamo. Il prezzo è anche curioso, sono 500 franchi, perché? Franchi svizzeri, perché? Perché è una cifra che riprende il valore che avrebbe l'oro, quella parte di oro che c'è al suo interno, i carati, se fosse il 1969. Quindi ha ripreso quel valore lì, l'orologio contiene 11 grammi di oro riciclato, 18 carati, e diciamo il valore dell'oro in quell'anno era quello, non è riferimento a quest'anno.
Sappiamo che l'oro adesso è molto alto, quindi tra virgolette ci si guadagna cioè loro ci smenano un pochettino.
Poi magari risparmiano su altro, perché l'oro magari vale di più, ma le tecnologie, certo, oggi costano di meno, quindi finiranno, mi sento di dire che non ci perderanno sicuramente, anche perché stanno creando molta attesa, e perché lo sappiamo come spesso succede, le edizioni limitate sono esclusive. Dicevamo, l'hanno creato per democratizzare un po' un grande orologio che è andato sulla Luna, in realtà rimane sempre molto esclusivo, anche perché edizione limitata, non tutti lo possono avere. Chi lo può avere? Beh, chi spende 500 franchi, ma oltretutto, per avere la possibilità di acquistarlo, non basta entrare nel negozio, ma bisogna compilare online, bisogna rispondere a delle domande. Le domande sono quelle, nient'altro che le domande, alle quali bisogna rispondere oggi per entrare negli Stati Uniti, il famoso ESTA.
Ok, quindi hanno preso un ESTA, hanno fatto un finto modulo ESTA per scremare le persone che possono comprare l'orologio.
Esatto, quindi diciamo che non è una scelta casuale, è una sfida un po', diciamo. Nick Hayek è il volto critico di Swatch, lo ha detto, lui ha ironizzato già sui dazi, in questo caso è un'altra edizione che, diciamo, dice, beh, tu devi almeno, devi prenderti il tempo e fa capire, diciamo, chiunque vuole comprarlo deve prendersi il tempo di rispondere alle domande. Dicono si può arrivare fino a 2 ore e 15 minuti per rispondere a tutte queste domande. È una, diciamo, è una, anche questo richiama, fa sorridere perché richiama il tempo della durata dell'attività extraveicolare, la chiamano così, quindi la durata di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna, quindi anche quello, diciamo, va a riprendere, però allo stesso tempo, diciamo, la frecciatina c'è a Trump, anche qui.
Sì, e c'è grande marketing, vanno a sfruttare, fanno la frecciatina, ma c'è grande marketing da parte loro. Visto che hai parlato di questa missione, ci ascoltiamo un brano e poi parliamo proprio di quella passeggiata, quelle 2 ore e un quarto in cui sono stati fuori, perché quando sono tornati all'interno del modulo, Armstrong e Buzz Aldrin si sono accorti di una cosa, che uscendo avevano picchiato contro un interruttore e l'avevano rotto, e quell'interruttore era molto importante per loro. E lì, sappiamo il lieto fine, lo sappiamo perché sono tornati sulla Terra.
Come avranno
ma
fatto?
Lì per lì si sono detti: Houston, qui abbiamo un problema, ma molto grave.
Tra poco capiremo come hanno fatto a tornare. Laura Pausini, la mia banda suona rock. Laura Pausini, che ieri era sul palco in mezzo al campo della finale dei mondiali.
In campo
ha cantato con Robbie Williams Desire, una canzone che abbiamo scoperto e riscoperto, avevano scritto insieme e cantato insieme come inno ufficiale della Coppa del Mondo per club della FIFA dello scorso anno.
Allora, prima ci hai raccontato di questo nuovo orologio della Swatch che va a festeggiare, a ricordare i 57 anni della missione Apollo 11 che ci ha portato sulla Luna. Qualche giorno fa, 3 giorni fa per l'esattezza, se ne è parlato, probabilmente l'avete sentito, Sotheby's, la grande casa d'aste, aveva tra gli oggetti in asta quel giorno un oggetto che sulla Luna c'è stato, un pennarello. Un pennarello di alluminio spazzolato con delle parti in plastica. E non è un dettaglio casuale il fatto che avesse delle parti in plastica. Missione Apollo 11, le 2 ore e 15 di passeggiata in esterno di cui parlavi tu, si concludono con il rientro dei 2 astronauti, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, all'interno del modulo lunare. Lì si accorgono. Ricordate che la tecnologia che abbiamo nel 1969, niente a confronto di quella che abbiamo nei telefonini oggi. Ci sono gli interruttori, ci sono le valvole, c'è la meccanica ancora. E loro si accorgono che probabilmente uscendo uno dei due, loro si rimpalleranno l'accusa per molti anni, un'accusa tra amici, l'hai rotto tu. Cosa hai rotto? Un interruttore. Non un interruttore qualsiasi, l'interruttore che doveva dare corrente al motore del modulo lunare per permettere ai due di lasciare la superficie della Luna, tornare e poi scendere sulla Terra, andare a rimettersi, ad agganciarsi con chi era rimasto in orbita lunare aspettandoli.
Se non lo ripari non torni a casa.
Cosa fanno? Ovviamente contattano il centro di comando di Houston e dicono: Houston, problemino c'è, perché si è rotto un interruttore, è l'interruttore del motore del modulo lunare. Houston cerca di trovare una soluzione e ore dopo gli dice: non sappiamo come riattivare la corrente sotto quell'interruttore. Non lo sappiamo, quindi il motore non parte se non sei MacGyver, in questo caso se non sei Aldrin, che si ricorda di avere nel kit personale un pennarello. Pennarello, alluminio spazzolato e plastica. E lui userà questo pennarello smontato, soprattutto le sue parti in plastica, per sostituire con le parti di pennarello quell'interruttore mancante. E ci riesce perché poi, sappiamo, sono tornati sulla Terra, quindi lui con questo pennarello ha meccanicamente aggiustato l'interruttore che gli ha dato la vita sostanzialmente. Adesso il pennarello...
A quanto l'hanno venduto, mi chiedo?
$850,000. Si aspettavano qualcosa in più, perché partiva da $750,000, ipotizzavano $1,2 million. $850,000 per...
Poi è rotto, perché gli mancano dei pezzi, probabilmente, quello che hanno usato per...
No? Certo, non è che uno spende $850,000 per avere un pennarello che funziona.
No, la dico, gli mancano dei pezzi, perché quello hanno sostituito la valvola.
Ha sostituito l'interruttore, ma la vendita era... pennarello e interruttore rotto, okay, che loro hanno sostituito perché faceva parte della collezione privata di Aldrin. Questi due oggetti sono stati venduti. È molto bello sapere che con un pennarello tu salvi, a parte le persone, ma una missione che è durata non so quanti anni di preparazione e poteva fallire per colpa di un colpo dato a un interruttore che si è rotto. E uno dice, ma sì, l'interruttore lo metti a posto, ma il modulo lunare non è che hai l'officina, non avevano l'officina, non è che avevi tutti i pezzi di ricambio, hanno dovuto arrangiarsi, si sono arrangiati, e Aldrin si è arrangiato così e ha salvato se stesso e la missione.
Di solito con un interruttore accendi la luce, qua davvero.
Qui accendi il motore che ti riporta alla luce.
Ci usi in Texas adesso. State ascoltando Rete 1 e le 10.45 di solito fanno rima con il Tour de France e con Stefano Ferrando. Buongiorno Stefano, ciao!
Buongiorno, fanno rima anche nel giorno di riposo, quindi perfetto. Buongiorno, sono particolarmente... ho un po' di nostalgia questa mattina.
Sì,
sentire sempre
di
tutti
casa.
Voi. Sì, perché di fronte, io sto vedendo la patria. Là dall'altra parte del lago, però ci vuole ancora una settimana prima di tornare a casa.
Perché quindi... sei a Evian.
A Evian, esatto. Evian, che nella storia dell'Europa, del mondo, ma anche del Tour de France, dice e significa tante cose. Quindi
la storia recente è l'ultimo G7 o G8.
Esatto, per esempio quello, prima ancora a livello politico per la storia francese nel 62 vengono firmati gli accordi di Evian che mettono fine alla guerra in Algeria, quindi un'altra cosa importante. Poi vabbè, Evian significa soprattutto acqua, quella sorgente che una volta chiamavano Santa Caterina, che poi ha preso il nome invece di chi l'aveva acquistata. Tutto nasce da un signore che arriva qua in vacanza ai calcoli renani, cammina, perché gli dico guarda che devi muoverli, cammina e tanto beve l'acqua di questa fonte, dice però ma lo sapete che, ecco, così nasce un grande marchio, così per caso.
Allora,
poi per la storia, prego. Del tour volete sapere anche quello, perché
certo.
È importante, perché dovete sapere che nel 1926 per la prima volta il Tour de France non parte più da Parigi, dalla zona di Parigi, e fa il primo Grand Départ proprio qui sulle rive delle Mano. Perché? Perché il solito Henri de Grange, a cui da qualche parte su una nuvoletta o non so dove sia, fischeranno le orecchie perché lo citiamo spesso, ecco, e non sempre con dei complimenti, ecco, Henri de Grange era stufo di vedere i corridori arrivare alle montagne dopo tante tappe. E qui siamo in
altra Ma le montagne però ce le aveva messe lui, se non ricordo male, l'ultima volta che ci hai raccontato del
esatto,
primo
colpo. Gli era piaciuto talmente tanto che diceva però farli partire da Parigi vuol dire che per arrivare alle montagne ci mettono troppo. Invece se io li faccio partire da Evian, pom, subito in salita, così fanno subito fatica. È un simpaticone. E quindi il primo Grand Départ via da Parigi lo fanno proprio Evian. L'anno prima il tour era venuto Evian per una tappa, lui ha detto però qua non è male, non mi sembra così malaccio, e quindi il primo grande par lo fanno qui con un certo disappunto da parte dei parigini, perché il grande par a Parigi prevedeva sempre un corteo con i corridori in camicia col cravattino. Lo fanno lo stesso a Parigi, poi li caricano su un treno, la Gare de Lyon, un treno speciale direzione Evian, dove appunto partirà il tour per la prima volta lontano da Parigi.
Stefano, veniamo alle notizie del tour. C'è una caduta che continua a far parlare.
Sai che piange il cuore ogni ritiro, dispiace ovviamente. Quello ieri di Jonas Vingegaard ancora di più, perché questo campione era appena rientrato da un periodo davvero difficile. Lui settimana scorsa, proprio nel giorno di riposo, aveva svelato quello che era un po' un segreto di Pulcinella, nel senso che lui l'anno scorso aveva veramente sofferto tanto, aveva sofferto a livello emotivo, si parlava quasi di depressione, perché comunque negli ultimi anni era stato abbastanza sfortunato, c'era stata soprattutto una caduta ai Paesi Baschi che aveva messo a rischio anche la sua vita. E lui diceva: io non mi diverto più tra i rischi, mi impongono sempre determinate corse, io voglio più libertà. E quest'anno era riuscito a ottenere ciò che voleva, cioè più libertà, aveva un nuovo allenatore, ha scelto lui le corse da fare, è andato al Giro d'Italia. Lui era diversi anni che voleva andare al Giro d'Italia, è andato, lo ha vinto, si è divertito. È un ragazzo veramente sensibile, è una bellissima persona. E in più vi posso dire questo: se Tadej Pogacar è quello che è, e cioè questo corridore pazzesco, il più forte probabilmente di tutti i tempi, l'altro è venuto a trovarci in cabina a Cadel Evans e lui ha detto: per me è più forte di Merckx. Adesso, se lo dice uno che ha vinto il Tour de France e che soprattutto è stato campione del mondo, io mi permetto anche di credergli. E se Pogacar è quello che è adesso, il merito è anche di Jonas Vingegaard, che per due volte l'ha battuto il Tour de France, che nel 22 e nel 23 è riuscito a batterlo. Quindi uno alla fine diventa un grande campione anche perché ha dall'altra parte un grande avversario, e Jonas per Tadej Pogacar è sicuramente questo.
E anche quest'anno era l'unico che avrebbe potuto metterlo in difficoltà.
Sì, si diceva così, poi ieri al momento della caduta era già a 4 minuti e mezzo di distacco in classifica, però come ha detto lo stesso Tadej nelle interviste, le ultime due tappe, quelle intorno all'Alpe d'Huez, col Galibier, erano tappe che per Jonas erano perfette, con delle salite lunghissime sicuramente lo avrebbe messo in difficoltà, quindi dispiace tanto. Lui ieri ha sbagliato in questa curva con una rotonda, con uno spartitraffico, un punto abbastanza critico. Di solito al Tour vengono segnalati tutti molto bene i pericoli, qui forse un paio di segnalazioni in più ci potevano stare. Poi mettiamoci che i suoi compagni di squadra che stavano tirando in quel momento sono entrati a cannone. È passato il primo, che mi sembra che fosse Kampener, cioè ne sono passati due, si sono salvati al pelo. Lui è entrato con una traiettoria che non era già forse la migliore, ha corretto e ha pinzato col freno davanti, e così è caduto, è finito sul marciapiede, si è rotto la clavicola, che dovrà essere operato.
Infatti si vedono le
mani, gli errori.
Sì. Sì,
esatto. Sì. In più, posso essere un po' polemico?
Ma infatti voglio chiederti se quella notte che sono stati svegliati lui e Pogacar per l'antidoping, era quella notte?
Sì, adesso io sono un po' polemico, quindi preparatevi, probabilmente arriveranno messaggi che diranno: Ferrando, sta zitto, non capisci niente.
Sta già arrivando la polizia, lo sentiamo.
Difatti, cioè, aspetta che mi nascondo, qua c'è un pollaio qua dietro, magari riesco a nascondermi, mi mimetizzo da galletto. E no, allora, scherzi a parte, la notte precedente, oltretutto dopo una tappa, quella della Markenstein, che era stata, erano i pompieri comunque, era stata molto dura, le squadre sono arrivate molto tardi in albergo, il giorno dopo ci sarebbe stato un trasferimento. Durante la notte, uno alle 2, uno alle 5 del mattino, Jonas Vingegaard alle 2 e Tadej Pogacar alle 5 del mattino, sono stati svegliati dall'antidoping per un controllo a sorpresa. Ora, io dico, va bene, i controlli ci sono adesso, perché qualcuno dice ecco finalmente fanno i controlli. Fate il conto che quando arriveremo a Parigi ne avranno fatti più o meno 600, ne hanno già fatti più di 350, quindi i controlli si fanno sempre, come in tutti gli sport. In questo sport in particolare, perché si porta dietro un peccato che è stato cancellato, perché il passaporto biologico, tante cose, adesso non vi tedio, sono una garanzia al 100%, no, perché nella vita c'è sempre chi bara. Sì. Però ecco, io vado proprio sul lato puramente umano. Questi sono campioni, dal primo all'ultimo, che fanno una fatica dall'accidente e che al riposo chiedono tanto. Il riposo è fondamentale. Sinceramente, svegliare uno nel cuore della notte alle 2 per fare un controllo antidoping l'ho trovato un po' una mania di protagonismo. Di solito arrivano presto la mattina, a volte la sera tardi, ma soprattutto la mattina. Voi sapete che sono qui con Domenico Pozzovivo. Domenico, sì, commenta con noi, ma è ancora attivo. Sapete questa mattina alle 7 chi ha bussato alla finestra del suo appartamento? L'antidoping. Esatto, quindi questa mattina Domenico, che pensava di partire prima per il suo allenamento, ha dovuto fare il suo controllo, punto e basta, ma sono venuti alle 7 del mattino, che è comunque presto, cioè non nel cuore della notte alle 2. Io adesso non voglio dire che Jonas Vingegaard, anche lui l'ha detto, si cade in corsa e non è quello, però magari, non lo so, se avesse riposato bene sarebbe stato un pelino più lucido in quel momento, certo, in quel frangente.
Coi se, coi ma, non si torna a casa, però è vero che no, il dubbio rimane. Cosa c'è, Marcello?
Cioè, Pozzovivo non sta facendo il tour, però.
No. Allora, c'è un fraintendimento, perché poi lui ha chiaramente tanti tifosi che lo seguono sui social, su Strava, che è il social di chi va in bicicletta, di chi corre, di chi nuota, perché lì puoi scaricare tutti i tuoi percorsi, e in tanti all'inizio dicevano ma come, ma in che squadra sei, Domenico, oppure ma stai facendo il tour il giorno prima, che cosa stai facendo? E magari gente che scrive da lontano, da un altro continente. Lui ogni giorno si allena, per me la mattina è la ricognizione, per lui è l'allenamento, quindi se io ne faccio 30, 40, 50 di chilometri, lui ne fa 100-120, perché ha delle tabelle da rispettare, perché ha finito il Tour de France e poi torna a casa. Credo che il suo primo impegno sarà il giro della Repubblica Ceca,
quindi anche fuori dalla gara lo trovano, ti trovano mentre ti alleni.
No, lui, ecco, lui adesso il nostro problema è che non abbiamo ancora uno straccio di camera d'albergo o un appartamento per l'Al d'Huez, quindi io rinnovo l'appello, se qualcuno ha parenti, amici che veramente, perché l'unica cosa che abbiamo trovato è un appartamento a 1600 franchi e sinceramente non mi sembra il caso di a notte, tra l'altro non mi sembrava il caso.
No.
Viaggiamo su cifre che sono molto molto più basse, togliete degli zeri e poi togliete anche un numerino. Lui tutti i giorni deve compilare quello che si chiama Adams, che è un formulario dove il corridore deve scrivere dove si trova, alla tal ora, che cosa fa quella giornata, quale allenamento fa, dove va a fare allenamento. Adesso, cioè, mi sembra di poter dire che i corridori sono già molto ben controllati e che devono sottostare a delle regole molto, molto ferree. Io adesso non credo che la notte prima della finale di ieri Leo Messi si è stato svegliato alle 3:30 per un controllo.
No.
Ecco, cioè, alla fine credo che un po' di buon senso forse avrebbe giovato alla questione. Prima di lasciarmi, perché credo di essere stato un po' lungo, vero?
Ti abbiamo ascoltato. Ti abbiamo ascoltato.
Cicinin. No, una cosa bella che nasce da una cosa brutta, perché io vi ho parlato delle persone che scrivono a Domenico, dei tanti che comunque ci scrivono nel nostro gruppo WhatsApp durante le cronache. Ieri, tra l'altro, in qualche modo cercherò di fare avere, tramite una persona che conosco molto bene, che è vicina a Jonas Vingegaard, la marea di messaggi che sono arrivati per Jonas, di sostegno, di in bocca al lupo, non appena si è capito che si stava ritirando. E c'è gente che scrive veramente da tutto il mondo. E ieri tra i tanti messaggi ne è arrivato uno di una persona che ci seguiva dal Venezuela, che diceva: un po' di relax guardando voi, svaghiamo la testa, ricordatevi che però qui abbiamo sempre bisogno, perché abbiamo appena iniziato a ricostruire dopo quello che è successo. Ecco, sarò vecchio, che cosa, però sono cose che mi commuovono, penso che siano cose belle, perché alla fine ci uniscono e fanno emergere poi le cose veramente importanti.
Grazie Stefano, grazie anche di questa riflessione finale. Noi ti ritroviamo domani, non sarà più giorno di riposo, quindi ci sarà materia di cui discutere, proprio di pedale.
Di tattiche anche, come cambia.
Come cambia, se cambia, e non è ancora tempo di bilanci.
Ma quanto è preparata lì?
Si studia, con piacere.
Stefano Ferrando,
a domani.
Buona giornata, buon lavoro.
Noi, Marcello Fusetti, con Mille Voci Estate, che è iniziato oggi alle 9, si chiude alle 11, vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, torniamo domani.
Dopo di noi arriverà Maria Pia Belloni.
E adesso ci sono le notizie.